ancora l'onda lunga delle elezioni russe nel dibattito politico italiano, ma bisogna provare ad andare oltre l'utilizzo che viene fatto in termini di schieramento, ma nemmeno di schieramento, perché stavolta si tratta di polemiche all'interno del centrodestra, almeno di quelle più evidenti, e quindi dovremmo dire di posizionamento, di cercare in qualche modo uno spazio politico, più o meno prendendo le parti di Putin e del suo successo elettorale. Ecco, l'interessante è questo: come pensiamo, interpretiamo, scriviamo successo elettorale, tra virgolette, per esempio. Certo, sarebbe giustificato, perché è evidente l'effetto di una campagna continua di intimidazione e mobilitazione dell'elettorato russo. Il risultato forse non poteva essere diverso, dove non c'è libertà, non dico di discutere, ma nemmeno di candidarsi, come dimostra la vicenda delle liste rifiutate, cancellate, vietate a Boris Nadezhdin. Ogni risultato è inattendibile, può sembrare, o almeno non gli può essere attribuito un significato rilevante. Sarebbe giustificata questa reazione, però credo sbagliata, perché quello che è accaduto corrisponde un po' a quello che sappiamo e vediamo del consenso di Putin e delle ragioni ormai più volte ripetute anche in alcune puntate di questo Timbuktu, ragioni storiche e contingenti che lo rendono in questo momento effettivamente alto e solido. Quindi le elezioni andrebbero interpretate come una verità parziale, attesa, che indica delle difficoltà reali per i valori di libertà e democrazia in Russia, come altrove peraltro. E quindi la discussione dovrebbe essere su questo: non essere indulgenti verso un dittatore, ma nemmeno essere indulgenti verso le nostre illusioni. Cercare quindi di guardare le cose più da vicino, anche per capire e magari sostenere meglio l'opposizione russa, raccogliere le loro domande, farsi le domande giuste. Prendiamo un libro e vediamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Proprio poco prima delle elezioni, una giornalista indipendente russa, Ada Blackwell, scrivendo sulla Novaya Gazeta Europe, cioè la versione in esilio della gloriosa rivista su cui scriveva Anna Politkovskaya, diretta da premio Nobel Dmitry Muratov, concludeva un reportage sulla Russia che sfida Putin con un incoraggiamento. No, la situazione, scriveva, è meno disperata di quanto possa sembrare. Il reportage è stato tradotto e pubblicato sull'ultimo numero di Internazionale, la rivista ancora in edicola, con la copertina tutta dedicata all'altra Russia che sfida Putin. È un breve viaggio nei piccoli rifugi dell'opposizione, così lì definisce uno degli interlocutori intervistati a distanza da Ada Blackwell, che racconta una delle storie piccole, diffuse, a volte anche allegre, di resistenza. Cinque storie di opposizione, anzi di repressione e opposizione, sono quelle raccolte da Maria Chiara Franceschelli e Federico Varese in un libro intitolato La Russia che si ribella, pubblicato da Altra Economia, che comincia, dicevo, ponendosi la domanda giusta, almeno rovesciando quella abituale. Dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, il 24 febbraio 2022, molte persone si sono chieste perché i russi non si ribellano. Il dibattito pubblico ha spesso invocato una atavica apatia del popolo russo, assuefatto a secoli di oppressione, privo del patrimonio genetico della democrazia, impantanato in un paese che ha conosciuto solo autoritarismo. La Russia che si ribella, questo libro di cui leggo le prime righe, ripercorre la storia dell'opposizione a Putin dal momento del suo insediamento nel 2000 a oggi, e mostra come i russi non corrispondano affatto a quell'immagine diffusa. E non, aggiungo io, perché le storie raccolte raccontino chissà quale forza, diffusione, potenza dell'opposizione, della ribellione a Putin, ma perché ci portano a guardare le cose da un altro punto di vista, a porsi appunto un'altra domanda: nelle condizioni date, come i russi si ribellano, come i russi si oppongono, non perché non si ribellano, ma cercare di capire come lo fanno. E sono storie non convenzionali quelle raccolte, provengono dal mondo accademico, dal giornalismo, dall'attivismo di base, dalla Chiesa ortodossa. Sono storie di persone comuni, e infatti ogni tanto nelle conversazioni affiorano preoccupazioni quotidiane, no? I nipoti da proteggere, o i gatti da accudire se si finisce in prigione e ruotano tutte in fondo intorno a una questione, quella della responsabilità individuale, cioè quella che ciascuno porta con sé, diciamo, qualunque cosa accada e qualunque forza o condivisione abbia quello che si pensa. Infatti la prima intervistata è Lyudmila. Lyudmila è un'ottantenne pensionata di San Pietroburgo, ex Leningrado dunque, che manifesta spesso da sola, non sembra avere vere reti di opposizione, incontra spesso in piazza, direttamente in piazza, i suoi compagni prima di essere regolarmente fermata, arrestata, anche se con un po' di attenzione, perché forte della sua età e della sua qualifica di blokadnica, cioè di sopravvissuta all'assedio, blokada appunto, all'assedio di Leningrado, oggi appunto San Pietroburgo, quello terribile, 2 anni e 5 mesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, forte di questo parla un po' con i poliziotti, tenta persino la strategia dell'affratellamento, prova a convincerli che eroismo non significa fronteggiare un nuovo nemico, ma evitare che l'orrore si ripeta. I suoi familiari sono quasi tutti all'estero ormai, ma lei è rimasta lì, dice: come potrei andarmene? Chi proteggerà la mia città se me ne vado, la mia città e i suoi gatti, immagino. Gli altri intervistati nel corso del tempo hanno invece tutti scelto l'esilio, sono stati costretti a lasciare la Russia, persino Johan, un prete ortodosso, il primo e probabilmente unico esponente della Chiesa ortodossa condannato per un sermone, una predica, perché ha scritto: il sangue degli abitanti dell'Ucraina macchierà non solo le mani dei governanti della Federazione Russa e dei soldati che eseguono i loro ordini, esso macchierà le mani di chi tra noi approva questa guerra o semplicemente rimane in silenzio. Ecco ancora la sottolineatura della responsabilità individuale. Qualunque cosa accada, in fondo, ad ascoltare il sermone erano in 12 e fu uno di loro a informare la polizia. Poi Giovanni è stato espulso dal clero e dalla Russia. Come è noto, il clero ortodosso, la Chiesa ortodossa, è uno dei principali alleati, sostegni di Putin, a partire dall'ineffabile patriarca Kirill, sostegno dell'autoritarismo e del militarismo putiniano. Ora in Bulgaria Ioan lì ha portato la sua fede. Grigori è un professore universitario molto lucido e preoccupato. Molti in Russia e in Occidente, dice, ancora non si rendono conto che l'unico paragone possibile è con l'Europa degli anni 30. L'idea che sia una piccola sporca guerra post-sovietica è una pia illusione. I piani di Putin già includono la conquista della Moldavia e chiare minacce alla Polonia. Se cade l'Ucraina, dice Grigori, cade l'Europa tutta. E forte di questa lucidità, forse si pone la domanda chiave: possiamo solo disperare dunque? Anche perché è l'intero sistema educativo che viene mobilitato da Putin nella sua propaganda, con lezioni di sciovinismo, ore di patriottismo, diciamo così. Ma dopo l'omicidio di Navalny, Grigori, che ormai anche lui è in Occidente, nell'università americana, insegna, ha scritto: in Russia c'è un modo di dire, prima dell'alba c'è il buio peggiore, ora è molto scuro in cielo. Ed è dentro questo buio che prova ancora a pensare e reagire. Sono storie individuali e il loro limite è evidente, ma sono anche esemplari perché provengono da luoghi cruciali come appunto la Chiesa ortodossa, la scuola e l'università, come l'esperienza forse più significativa, quella della rivista Doxa, di cui ho già parlato nell'episodio 149 di questo podcast, perché i discorsi che i loro esponenti fecero in tribunale prima delle condanne nei loro processi erano molto belli, molto convincenti, diciamo, coinvolgenti. Doxa era una rivista universitaria, nasce così, che sembra aver seguito in Russia il cammino di molte riviste studentesche nei nostri anni 60 e 70, no? Del secolo scorso, intendo. Cioè una progressiva presa di coscienza a partire dalla propria condizione, una progressiva presa di coscienza del mondo e partecipazione agli eventi in senso, diciamo così, militante. Nel caso di Doxa tutto è cominciato con inchieste sugli abusi di potere e le molestie sessuali dell'università. Poi questa direzione, questa vocazione si è approfondita naturalmente dopo l'invasione dell'Ucraina. Nel frattempo l'Accademia li isola, il regime gli arresta, una parte di loro è all'estero, come Katia, che racconta da Bologna e da Firenze, due conversazioni con gli autori. Questa esperienza che prosegue nelle forme in cui è possibile, una parte all'estero, una parte ancora in patria, il tentativo di parlare, pensare, organizzare. Di tutte, però, la storia forse più sconvolgente, sì, è quella di un ragazzino di 17 anni. Nel 2009, con un paio di amici, lanciò una bottiglia incendiaria contro un ufficio del Servizio Federale per la Sicurezza, l'FSB. Per questo gesto simbolico e straordinariamente inutile, che ha fatto danni minimi a una finestra, è stato etichettato come il leader di un gruppo terroristico e condannato a 13 anni di carcere. Ne ha passati quasi 10 dietro le sbarre a Krasnojarsk, tristemente nota per la tortura sistematica messa in atto verso i detenuti. Ora è impegnato proprio in un'organizzazione non governativa per i diritti dei detenuti, continua a battersi con un coraggio e una determinazione straordinari, sempre in modi avventurosi, per quello che si legge in questa storia. Come avventurosa è stata anche la sua fuga all'estero. Lui, la sua ragazza e il suo cane prendono un treno per Kaliningrad, che è l'enclave russa in Europa. Il treno fa una fermata in Lituania, ma da quella fermata a quel treno non si può scendere. Degli attivisti, dei compagni lì li aspettano, aprono le porte e loro riescono a uscire, a rifugiarsi all'estero. È una storia di determinazione individuale, anche di pretesa, attesa, protesta perché lo Stato di diritto venga rispettato, perché alcune leggi che ci sono pure in Russia e che il regime stesso viola vengano rispettate. In questo la storia del giovane Ivan ricorda quella di Olga Misik. Non so se avete presente la ragazza che a 17 anni nel 2019 si sedette e lesse la Costituzione russa, e per questo venne arrestata. Poi l'ho rivista all'ultima edizione del Salone Libero di Torino, in Occidente, ora un po' smarrita, ma sembra in salvo Olga. Ecco, sono tutte storie che suscitano un misto di desolazione, naturalmente di ammirazione per il coraggio, ne parla oggi Luigi Manconi su Repubblica, desolazione naturalmente per le condizioni di isolamento cui sono costrette e per l'esito che molto spesso è l'esilio, la fuoriuscita, un destino condiviso tra una cifra di 500.000 o un milione di russi, secondo le diverse stime, che hanno abbandonato il loro paese. Ma abbandonarlo significa, oltre che affrontare delle enormi difficoltà personali, anche indebolire il dissenso e indebolire la società stessa. Però sono stretti, no? Da un lato la repressione selvaggia del governo, dall'altro l'assenza di strutture entro cui organizzarsi. Maria Chiara Franceschelli e Federico Varese dicono che fuoriuscire da un paese che non si vuole contribuire, ma in cui non c'è spazio per fare opposizione, sembra l'unica alternativa. E gli oppositori russi raccolti, intervistati in questo La Russia che si ribella, come in quelli di cui le storie racconta l'ultimo numero di Internazionale, devono inventare strategie diverse. In questo libro ne sono raccontate alcune, repertori di strategie alternative che si affancano alle tattiche di mobilitazione tradizionale, e ne indica diverse, ma il principale tema, problema con cui devono fare i conti questa resistenza, come tutte le resistenze, è quello del tempo, no? Il tempo per resistere, il tempo per sperare. Da questo punto di vista è interessante che queste storie siano state raccolte nel corso del tempo, di 2 anni, dal marzo 2022 a oggi praticamente, e che gli autori dicono che le seguiranno ancora. Abbiamo seguito per 2 anni le vicende delle persone e continueremo a seguirle anche dopo che è uscito questo libro, La Russia che si ribella, nelle edizioni di Altra Economia. Aspettiamo dunque anche noi la storia di Ludmila, Johan, Grigori, Katia e Ivan, vedere come prosegue. Intanto seguirla, fare attenzione, sostegno, le forme di solidarietà possibili. Vi ricordo che questo podcast viene pubblicato ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 18, e voi potete scrivere a timbuktu@ilpost.it.